E rieccoci, siamo in diretta con la Time Magazine. Tra un po'... Che c'hai, Vittorio? Non fare così. Prova a chiamare l'ospite, che tra un po' secondo me risponde. Tra un po' parleremo con Patrizia Di Dio di Confcommercio, presidente di Confcommercio Palermo, perché la buona notizia è questa. I saldi invernali sorridono ai commercianti. Acquisti aumentati del 7% rispetto al 2019. E questa è una buona notizia. Noi leggiamo da Palermo Today, in questo caso, l'avvio dei saldi invernali in città è stato contrassegnato da una ripresa che, seppur non eclatante, lascia sperare in un futuro meno nefasto per il commercio, e questo già è un qualcosa di positivo. Secondo i dati raccolti dall'osservatorio economico della CIDEC, che ogni anno fotografa il trend degli acquisti sia nella stagione invernale che estiva, i ribassi che hanno preso il via lo scorso 2 di gennaio avrebbero registrato a oggi un incremento pari al 7% rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi il commercio palermitano, seppur timidamente, sta dando delle buone risposte. Allora noi chiediamo se è vero proprio a Patrizia Di Dio di Confcommercio. Buongiorno Patrizia.
Sì, buongiorno a voi.
È vero allora questo trend positivo del commercio palermitano? È un dato reale?
Allora, dobbiamo però contestualizzare, cioè
certo.
Il fatto che i saldi stiano andando un po' meglio non significa che il trend sia positivo, perché noi abbiamo dietro lasciato una stagione commerciale molto negativa,
un po' perché
ha fatto caldo la stagione inoltrata, pertanto non invogliava la vendita del prodotto invernale, un po' anche perché Black Friday, un po' la liberalizzazione delle promozioni, comunque di fatto assottiglia di molto le aspettative del commercio, che si basa sulla vendita regolare. Quindi quando noi diciamo bene, almeno le svendite stanno andando discretamente, quindi non soltanto in base alle aspettative, mantenendo il trend dello scorso anno, ma addirittura aumentando da un 5 a un 10% gli incassi, vuol dire che è un recupero sull'andamento, non vuol dire che stiamo andando oltre.
Infatti, cioè è una leggera, un leggero tentativo di rialzarsi, chiamiamolo così, ecco,
cioè fare cassa, fare liquidità per cercare di pagare spese vive, che ce ne sono tantissime, dipendenti, tasse e quant'altro, quindi almeno facciamo liquidità. E quindi ben venga comunque che anche rispetto alle nostre previsioni avevamo accennato che prevedevamo comunque avevamo delle aspettative positive almeno di mantenimento del trend dello scorso anno, e questa tendenza positiva è confermata da questi primi giorni dei saldi. Siamo timidamente ottimisti anche per questo momento, che è un momento importantissimo rispetto a tutto l'anno. Il mese di gennaio è il mese di maggiore fatturato.
Senti, tu fuori onda mi davi anche una chiave di lettura che soltanto tu potevi darmi, ovvero quella di chi ha il polso della situazione, ovvero politicamente c'è stato qualcosa di positivo, qualche piccolo segno in più nelle buste paga degli statali e non soltanto, anche dei privati. Questo ha fatto sì che magari la gente si sentisse un po' più libera di spendere. Una chiave di lettura questa.
Ecco, allora diciamo che lo shopping, la spesa si alimenta dal clima di fiducia, quello che noi chiamiamo, diciamo i tecnici chiamiamo il sentiment. Quando tu sei prostrato, vedi tutto nero, è chiaro che non hai molta pendenza alla spesa. Quando invece vedi un po' la situazione un po' migliore, psicologicamente sei invogliato a spendere. Allora, quale può essere stata la lettura che io davo, l'interpretazione sociologica, antropologica direi, su dei dati che ho visto passare proprio in questi giorni? Cioè noi abbiamo la comunicazione, sostanzialmente sarà così, che c'è stato un aumento nelle buste paga nel 2019, a fine 2019, dello 0,4%. E allora l'Istat, quindi non noi, ma l'Istat notava che quindi questo maggiore introiti, che però si contano in decine di euro,
esatto,
però alla fine decine di euro in una spesa complessiva, in un PIL, cioè misurando il PIL della spesa complessiva, ovviamente hanno anche un'incidenza. Dicevo, questa busta leggermente più pesante, non la vorrei chiamare pesante perché lo 0,4 è quasi insignificante.
Saranno due carte da 10 euro più o meno,
ma
roba
magari
lì.
Sì, forse anche 40 o 50,
ecco, quello lì.
Però ha significato una propensione alla spesa che registra l'Istat pari allo 0,5, cioè significa che però gli italiani e quindi anche i siciliani non soltanto stanno spendendo quello che si sono ritrovati in più, ma stanno spendendo anche 10 centesimi di spesa, questo 0,10 in più, da dallo 0,4 allo 0,5 e come propensione di spesa. E questo cosa significa, come dicevamo prima? Che alla fine il clima di fiducia, essere un po' più fiduciosi, avere anche qualche carezzina ogni tanto dallo Stato, segna anche un significato, una significativa risposta nei consumi e quantomeno nella nostra qualità di vita, a vedere un po' meno pessimisticamente
insomma,
il nostro futuro.
Tirando le somme alla faccia di chi dice che ci vuole austerity per uscire fuori dalla crisi, tutt'altro.
No, ci vogliono i consumi, perché noi, la nostra società vive di consumi, quindi se si inceppa la macchina si inceppa tutto, e per assurdo il circolo vizioso è che se poi si inceppano i consumi entrano meno tasse allo Stato e lo Stato può erogare meno servizi, e quindi insomma
si ferma tutto.
Dobbiamo sperare in un moltiplicatore che si alimenta di consumi. Consumi che però, proprio perché non vogliamo mandare allo sbando nessuno, ci auguriamo che siano sempre consapevoli, che siano sempre oculati, attenti, e che magari premino il rapporto fiduciario che esiste con i commercianti, quelli degli esercizi di vicinato, quelli che animano le nostre città, e che invece i consumatori non si facciano abbagliare dagli sconti falsi dell'online, o comunque da quegli sconti o da quelle offerte che
sembrano troppo vantaggiose molte volte.
E che poi campano proprio, questo vantaggio è alimentato proprio dal non pagare le tasse, dal
certo.
Non pagare l'IVA, da non versare nemmeno un euro allo Stato italiano. Allora dico, qui prodest questo, soltanto alimentare multinazionali, e allora tutti noi da consumatori pensiamo al bene che possiamo fare ciascuno, non solo a noi stessi, ma anche all'economia, che non è l'economia del singolo, ma alla fine è l'economia di tutti, se noi stessi l'alimentiamo.
La macroeconomia italiana e siciliana. Senti, io ti volevo chiedere da tecnica, come hai vissuto tu questa storia delle ZTL notturne? Perché finora l'abbiamo eviscerata dal punto di vista politico, ma la verità è che tutto ciò che sono i commercianti non sono stati alla fine tenuti molto in considerazione in questa storia.
No, infatti l'abbiamo detto prima, abbiamo cercato in tutti i modi una mediazione, quindi un invito alla riflessione, perché noi comunque non spariamo mai a zero, abbiamo rispetto di tutte le scelte, di tutte le cariche istituzionali, però poi quando qualcosa non ci convince lo diciamo, abbiamo la libertà e credo anche l'autorevolezza di dirlo. Allora, se diciamo che noi questa visione, visto che si parla di visione, proprio non la comprendiamo, se diciamo che ci troviamo dinanzi a una scelta che ci sembra più ideologica che non logica, logica non soltanto per gli interessi dei commercianti, ma per gli interessi collettivi di tutta la città, quindi di quelli che vivono in centro storico, di quelli che vorrebbero andare in centro storico anche semplicemente a trovare un amico, un anziano, un parente o andare a passeggiare. E quindi non comprendiamo comunque una politica che si nutre di divieti anziché invece di sostegno all'anima del commercio, per esempio, e che al contrario può arrecare grave danno alle imprese. E quindi tutto questo non lo comprendiamo, ci sembrano scelte individualistiche e che soprattutto non fanno sistema con gli interessi della città e soprattutto con una già troppo fragile economia locale. Allora, noi stiamo ad osservare quello che succede adesso, mm-hmm. perché per noi l'unica finestra possibile è quella che preveda dalle 20 alle 24 e per l'intero anno questa finestra del ZTL, proprio per consentire a chi vuole accedere al centro storico di entrare e di diciamo non essere penalizzato, anche perché noi mm-hmm. guardiamo a tutti coloro, cioè a un provvedimento che di cui casomai chi lo porterà avanti si assumerà la responsabilità.
Sì, sì. Come hanno già detto, peraltro, come hanno già
detto. Non solo scontenta tutti, ma che impoverirà il centro storico che negli ultimi anni è stato rivitalizzato, lo vogliamo ricordare, grazie agli sforzi, alla professionalità, agli investimenti dei tanti bravi imprenditori che ci hanno creduto e a testa bassa, senza alcuna rendita di posizione, hanno contribuito a migliorare la nostra città. Allora, noi per una politica visionaria non vorremmo rischiare né centinaia di imprese né centinaia di lavoratori che vivono grazie a queste imprese, mentre immaginiamo che se c'è da colpire la movida selvaggia, se c'è da colpire l'inciviltà, questo non può essere colpito attraverso una misura che, ricordiamo, è antinquinamento.
Esatto,
quindi,
brava.
Una misura che è antinquinamento non può diventare una misura per colpire l'inciviltà o per non può diventare una misura di sì. Allora, l'obiettivo è quello di fare cassa, ma in questo caso non si tratta solo di fare cassa, ti pago 5 euro e non l'obolo, a questo punto quasi quasi preferirei che lo spalliamo su tutti i cittadini e ci togliamo, diciamo, il pensiero.
Il pensiero, dici
ma
tu.
Rischiamo di colpire proprio quel fragilissimo PIL, che è l'unica vera economia di questa città, che è quella degli operatori onesti e per bene, che al contrario vorrebbero che gli operatori del centro storico, per questi fenomeni di inciviltà e di attività fuori controllo, anche delle stesse attività commerciali e fuori dalle regole, venissero sanzionati, perché sono poi quei fenomeni che ammorbano la vita di residenti e di turisti che soggiornano in centro storico.
Sì.
E quindi siamo i primi che chiediamo e invochiamo degli interventi, ma qualcuno può essere un intervento logico, ecco, ci sembra, come dicevo prima, ideologico.
Già.
Blindare il centro storico non può essere la soluzione per fare rispettare le regole.
Cioè,
non è possibile che fare rispettare le regole significa castrare e mortificare il lavoro della gente che lì invece si guadagna da vivere.
Allora, io ti ringrazio perché il tuo è stato un discorso logico, finalmente il primo che mi ha dato un'idea precisa di quale sia il vero problema. Anzi, ti invito al più presto di venire qua in studio, così argomentiamo meglio, magari coinvolgiamo anche qualche elemento di opposizione e maggioranza, perché qualcuno ha bisogno di schiarirsi le idee, secondo me.
No, poi tra l'altro l'altra cosa è che di solito, anche se non fosse per i motivi che abbiamo detto, si volesse fare una ZTL, ma una ZTL che vada verso una maggiore qualità di vita di cittadini e commercianti, quindi quella assolutamente auspicabile, per cui saremo sempre d'accordo, bene, lavoriamo a dare un progetto a una città che preveda ostaggi, servizi aggiuntivi, servizi aggiuntivi che funzionino, perché io personalmente ho provato a dicembre a prendere,
sì,
a fare un test sulla mia pelle.
No, non funzionano, non prendiamoci in giro, non funziona.
Alle 11:30 io ho aspettato un'ora e un quarto, quindi ho detto, ma come possono immaginare che un settantenne, un ottantenne vuole mandarsi a mangiare una pizza in centro storico, attenda all'abbiaccio per un'ora e un quarto un mezzo pubblico che alla fine non è mai arrivato?
Allora, non è possibile.
Dobbiamo dare, se vogliamo
servizi,
dare
servizi,
una visione, diamo anche innanzitutto soluzioni, e allora con le soluzioni potremmo mettere in campo anche altre cose, ma stante che tutto questo non c'è, non possiamo minare le attività economiche che invece a testa bassa provano e cercano di andare avanti nonostante tutto.
Io ti ringrazio, si è fatto tardissimo, grazie a Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Alla prossima, Patrizia, ciao.